Buongiorno, via con la sigla.
Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che il registrare la puntata con l'iPad non crei dei problemi, vedo degli strani segnali negli indicatori della base sonora. Sto guardando una trasmissione in questo momento, Delitti a circuito chiuso. È una prima TV, viene trasmessa sul canale 9 ed è una serie basata su reati che vengono risolti, vengono risolti trovando gli autori, liberando eventualmente le vittime, addirittura i sequestrati, utilizzando esclusivamente o almeno al 90% telecamere a circuito chiuso, quindi telecamere private. La puntata che sto vedendo adesso è molto molto interessante perché non fa altro che parlare di una ragazza che stava tornando a casa la sera di notte, una zona deserta, e ti fanno vedere come lei stia tornando, a un certo punto viene avvicinata da una persona e poi non si capisce bene quello che succede. In realtà, già nel modo in cui vengono date queste informazioni, c'è una costruzione di un ragionamento che va ben oltre i dati di fatto. Perché? Si dice il primo sospettato è evidentemente il fidanzato. Beh, di fidanzato lì non si vedeva niente, c'era un uomo incappucciato, anche abbastanza grosso, tracchiato, quindi si poteva capire subito se era il fidanzato o un altro. No, il primo sospettato è il fidanzato che deve dimostrare di non entrarci niente, di avere un alibi. E dicono, sì, riesce a dimostrarlo perché dichiara che era con un amico e questo amico, un cugino, parente, quello che è, e questo amico dichiara che effettivamente era colui che giocava. Quindi scagionato, basta, bisogna cercare altrove. Si ritorna di nuovo sul video, preso a fatica, facendo delle indagini faticose, perché il proprietario non si trovava dell'immobile, della telecamera a circuito chiuso, quindi la facevano difficile per intenderci, e dicono le immagini sono tutte sgranate, non si riesce a vedere bene, non si riesce a capire il gesto. In realtà si capisce sia che questa è una persona tracchiata, questa che spunta da un'altra strada, sia che a un certo punto scatta per inseguire la ragazza, cioè il gesto è assolutamente evidente e inequivocabile, ma la televisione dice noi così non riusciamo a capire bene come funziona, e tutti a dirsi beh, ma evidentemente se si potesse vedere, c'era solo quella telecamera, ed ecco che puntualmente il telefilm, questo teledocumentario, diciamo così, che poi è una ricostruzione, una fiction basata forse probabilmente su casi reali, dice con quanta fatica si riesca a scoprire che ci sono altre videocamere. Chiamano anche la famiglia per vedere il video, e la famiglia sembra identificare la persona con un'altra che una sera aveva conosciuto la loro figlia. Vanno a intervistare questa persona, a interrogare questa persona, che viene subito considerata un sospettato, anche se non c'è nessun riconoscimento, quindi c'è proprio un atteggiamento di un certo tipo. Identificano questa persona che viene trovata tramite i social network, sottolineando proprio come i genitori, conoscendo le password e tutto della figlia che andava sui social, è riuscito a vedere che questo aveva chiesto un'amicizia e quindi trovare i recapiti, il numero di telefono e tutto di questa persona che si era presentata ben due volte in casa senza lasciare un vero e proprio numero di telefono. E quindi è una situazione strana. I genitori lo identificano, questo nuovo sospettato viene interrogato e per essere sicuri usano la macchina della verità. Dicono macchina verità, il 95% dice che c'è una verità, il 5% potrebbe essere quello in grado di far condannare una persona, di incriminare una persona. Quindi pensate anche un attimino al peso da dare a questi strumenti, macchina della verità. Questo sospettato comunque dalla macchina della verità, sembra risultare effettivamente estraneo ai fatti, quindi aver detto la verità, che lui non ne sa niente, non ha visto sta ragazza. Dopo queste risultanze opposte, viene proposta come risolutiva la videocamera principale, che doveva essere sicuramente guardata con lo stesso impegno delle altre, come quella che finalmente fa vedere la dinamica del sequestro, perché questa ragazza effettivamente viene sequestrata. Si verificano anche le registrazioni di qualche minuto prima, in particolare 2 minuti prima, e vedono che c'è uno strano movimento di macchine, compresa una macchina dell'ultimo sospettato, cioè questa persona che si era presentata e che però non lasciava i propri recapiti. Una persona che arriva sul luogo del sequestro, parcheggia, poi leva la macchina, poi ne arriva un'altra sulla quale viene caricata la ragazza e poi continua il servizio. Ripeto, sembra quasi un telefilm, in realtà è un docufilm, un documentario, perché ci sono ampi estratti presi da tutte le telecamere a circuito chiuso della zona, per cui fanno vedere anche come i soggetti che si sono mossi quella sera e che si presume siano certuni siano andati anche in determinati negozi a fare determinate operazioni di acquisto. Quindi sono riusciti a vederli in faccia, a vedere chi erano, non so come li collegano. Comunque sta di fatto che grazie all'utilizzo di tutte queste telecamere a circuito chiuso si identifica quello che è sospettato e viene definito in inglese la persona di interesse, soggetto di interesse. Tutto questo per andare a dire cosa? L'intero spettacolo, perché è una trasmissione televisiva, non è certo un documentario, ed è una fiction, perché viene ricostruito tutto, a parte i documenti ufficiali presi dalle telecamere, porta tutto a dire: guardate, l'unico modo per essere sicuri è avere un qualcosa che stabilmente continua a monitorare e a controllare tutto quello che avviene nelle nostre strade. E quindi sostanzialmente pensare ad avere un sistema di monitoraggio con telecamere stabile e magari neanche a bassa risoluzione. Qualcosa che in Cina si vede che stanno facendo ampiamente. In America e in Europa ci sono varie proteste da parte di vari soggetti, ricordiamo c'è stato anche uno sciopero dipendenti di Google in tal senso, perché l'utilizzo della webcam non venga usato per monitorare stabilmente chiunque. La normativa privacy italiana prevede che non siano esposte direttamente al pubblico queste webcam, in modo tale da non poter prendere indiscriminatamente chiunque passa, ma direzionare queste webcam in modo tale da limitare le riprese al motivo per il quale viene installata la webcam. Quindi voglio vedere chi entra nello stabile, deve riprendere solamente chi passa proprio davanti alla porta e può entrare da quella porta, non tutti quelli che sono anche a 20-30 metri di distanza che non c'entrano niente. Oltretutto la normativa prevede dei sistemi rigidi sia di accesso a queste banche dati, a questi video, spesso dietro a password ridicole, poi la cosa più importante è che c'è una durata limitata di tempo per mantenere queste registrazioni. Questa è la durata limitata nel tempo, è una caratteristica che c'è un po' in tutte le legislazioni mondiali, più o meno ampia, più o meno varia a seconda delle situazioni. Questo che cosa deve arrivare a dire? Che mi stupisce come una trasmissione del genere veda come unico strumento indispensabile, utile, sicuro, quello di registrare video stabilmente di tutti coloro che sono nella zona per poter risolvere qualsiasi problema legale. Abbiamo sentito già citare i social network, abbiamo parlato già delle videocamere. Da tenere presente che certe videocamere vendute da Amazon per i videocitofoni hanno rivelato come queste videocamere possano essere utilizzate direttamente dalla polizia americana. E tutto questo chiaramente non è che facilita molto l'andazzo. Un'altra considerazione, sempre di questi giorni, è che in Francia sappiamo che è stato approvato la possibilità di non solo analizzare, ma proprio monitorare, tracciare, verificare, estrapolare, spiderizzare in sostanza, tutti i social network al fine di valutare il reddito delle persone. Quindi sostanzialmente gli stati, la Francia in questo caso, dichiara apertamente di non voler essere secondo a Facebook, di voler avere l'accesso a tutti i dati presenti sui social network, per poi andare a dire, ecco, da questo risulta evidente che il tuo tenore di vita non è corrispondente a quello della tua denuncia dei redditi. Qualcosa di simile ce l'abbiamo pure in Italia, da tempo si è detto che si possono fare le indagini sul web, e d'altronde questo è ovvio, ma anche prima che lo si dicesse tramite circolari o provvedimenti di qualsiasi tipo, perché chiaramente tutte cose si possono verificare, il problema è sempre questo, del controllo sistematico di qualsiasi cosa si faccia. E allora mi sorprende come sostanzialmente ancora oggi ci sia una certa presenza sui social network così ampia, così diffusa. Non hai niente da nascondere? No, non è quello il punto. Il punto è, pensate che se qualcuno guarda tutto quello che fate voi dalla mattina alla sera e a un certo punto lo interpreta in un modo diverso. Non è il fatto di nascondere qualcosa, ma è proprio il problema dell'interpretare le vostre abitudini in un modo diverso e dire, ma sulla base delle risultanze è evidente che tu stai facendo queste cose. Si tratta di interpretazione. Certo, poi davanti a un giudice si può far valere tutto, ma è molto importante sottolineare come le indagini, tutti i controlli di polizia devono essere legati a dei fatti. L'ingenuità di credere che avere tanti dati a disposizione significa poter trovare più facilmente un colpevole, non significa che sia poi effettivamente il colpevole giusto. Mi sorprende proprio questa impostazione nel dare più fiducia a una videocamera che a una macchina della verità, che d'altronde ha pochissima affidabilità, ma è proprio un atteggiamento mentale che viene sempre più combattuto da tutti gli esperti di privacy e di sicurezza nel mondo. Andare a insistere sul fatto che se questa cosa risulta su un social o da una videocamera, allora è vera, beh, signori, insomma, sono comunque telecamere a circuito chiuso. È vero che uno può essere testimone di un fatto o una propria macchina essere testimone di una qualche registrazione e poterla mettere a disposizione di tutti, ma dovrebbero essere sempre degli indizi dai quali partire. Certo, le indagini devono poter essere fatte, ma da qui a farla diventare come uno strumento essenziale, indispensabile, quello del monitorare tutti e tutto sempre, è un qualcosa che ci dovremmo chiedere, se lo vogliamo veramente, e perché tutto sommato questo è delegare una fiducia assoluta in chiunque faccia delle indagini su altri del fatto che non sbaglierà. Questo è un discorso a monte, alcuni potrebbero dire, però, ripeto, il problema è tanto aperto, non va banalizzato come fa questa trasmissione dicendo che è solo una grande opportunità per tutto. La trasmissione è costruita per dimostrare che per essere sicuri bisogna avere delle telecamere ovunque e ad alta risoluzione e sempre disponibili e facilmente consultabili, perché solo così si riesce ad andare a trovare qualsiasi cosa. Peggio dei peggiori film di fantascienza. Caffè 2.0 a tutti, buon 2020, ne parleremo sempre di più. Però, ripeto, non saremo focalizzati su questi argomenti così, che servono comunque a riflettere. Si approfondiranno sempre di più certe tematiche e ne parleremo nei prossimi giorni. Alla prossima!